Amici sportivi e non sportivi, benvenuti a Pick and Pod.
Sai che non taglierò mai questa parte.
No, ti prego, taglia.
No, dai, facciamo un prologo che è un fuori onda in realtà.
Va bene, ok, sono d'accordo, vai.
Mi hai ricordato però, con il tuo urlo, una volta che ti sei inceppato, cosa che a me succede sempre di incepparmi.
Sì, però le tue le tagli.
No, non è vero, non taglio mai niente.
Pick and Pod, un post dove non si taglia.
Un post.
È giornata, dire, è la pioggia.
L'imperfezione, sì. Abbracciare l'imperfezione, dicono alcuni. No, dicevo, dai. Quell'urlo che hai fatto mi ricordava un po' il famoso verso del coyote di Ennio Morricone. Così posso aprire alla post-produzione, inserirlo.
Sì, esatto.
Un prologo. Vabbè, cosa dici? Partiamo?
Partiamo con questa seconda puntata.
La litania.
Vai con la litania.
No, dai, non è una litania.
No.
L'altro, la prima puntata l'ho definita overture.
Ok.
Facciamolo prologo, noi lo chiamiamo prologo.
Prologo.
Perché qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore ci ha chiesto un po' come costruiamo la puntata del podcast, dal prologo alle sigle e tutto quanto. Sarà magari oggetto, se sei d'accordo, di un altro prologo.
Va bene.
Quello
okay.
Dove ci prepariamo però.
Ok.
Perché qui stiamo andando a braccio.
Comunque lo costruiamo con mattoni a calce.
No, perché devono sapere, vabbè, possono sapere,
potrebbero sapere,
vorrebbero,
forse vogliono,
no, comunque che noi accendiamo il microfono come in questo caso per sentire il livello del volume e di solito andiamo a braccio, poi diciamo dai facciamo una presentazione della puntata.
Sì, in questo caso stiamo andando a gomito,
alto. Gomito, curva.
Andiamo, dai, presentiamo questa puntata
ascoltando il brano scelto dal nostro ospite Locomotive Breath dei Jethro Tull. Diamo il via alla seconda puntata della seconda stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
E i gomiti sono sul tavolo. Runs the all-time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow.
Signore e signori, è con noi Nicola Bernardi! Ciao Nicola, benvenuto a Pick and Pod.
Grazie dell'invito.
Ciao, benvenuto.
Devo dire che vi seguo.
Grazie.
Vi seguo con costanza e per cui mi complimento anche di quel che fate, perché lo conducete la trasmissione in un modo interessante e che fa, almeno a me, fa venire voglia di sentirla fino alla fine.
Oh, grazie, questo è un bel complimento, anche perché sono episodi abbastanza lunghi, quindi forse uno dei complimenti più belli che ci hanno fatto finora.
Allora, presentiamo Nicola. Nicola è direttore generale della Virtus Padova.
Sì.
E sei stato vicepresidente della Lega Nazionale Pallacanestro.
Sì, è stata una bella avventura. Sì, è una bella avventura quella della Virtus. Diciamo che quella della Virtus è un po' di continuità. Io ovviamente ho un fardello sulle spalle e un onore di portare avanti un lavoro, però è anche la mia motivazione attuale. Cioè io voglio che la Virtus continui la sua attività, perché è l'attività che mio padre in 40 e passa anni ha continuato, perché noi abbiamo continuato il lavoro di altri, che era la vecchia Virtus, dei più belli, di tutto il gruppo,
D'Uso, certo, di Rino Pavanello,
cioè, per cui siamo stati, io do un grosso merito a mio padre di essere riuscito per 40 anni a portare avanti la continuità di quella società, e sempre tenendone fra l'altro un obiettivo simile, nel senso che la Virtus a quei tempi, io ricordo benissimo perché eravamo Sarmeola Basket a fine anni 70, e la Virtus era per noi un esempio per il lavoro nei giovani, per la costanza con cui portava avanti questa attività giovanile, grazie anche alla disponibilità di Via dei Tadi, dell'impianto, per cui questo è stato un grosso vantaggio. Quando l'abbiamo diciamo presa, nel senso che ci siamo uniti con la Virtus, e Sarmeola Basket si è unita con la Virtus, l'obiettivo è stato quello di continuare questa strada, e questa strada ancora oggi la stiamo portando avanti, per cui credo che al di là della continuità che è già un passo importante. A Padova per fortuna abbiamo questo esempio, perché abbiamo società come il Petrarca, come la Propace, che sono società storiche, decennali, ma non guardandoci attorno, non è sempre così, ragazzi. Cioè è difficile che ci sia continuità di una società, per cui questo deve essere un vanto della città di Padova e per me è un vanto. Chiaro, nel lavoro che voglio portare avanti.
Noi registriamo,
torniamo al discorso della Lega. Certo. L'esperienza della Lega è stata una bellissima esperienza, è finita perché mi sono dimesso per una serie di motivi, ci siamo dimessi ed è caduto il direttivo qualche mese fa, però è stata un'esperienza impagabile, nel senso che mi ha permesso di conoscere moltissime persone, di conoscere moltissime realtà, e è bello, e io auguro, adesso abbiamo come Veneto, da quando sono stato eletto abbiamo creato un gruppo che lavora bene, di società, con San Vendemiano, con il presidente di San Vendemiano, il presidente di Vicenza, il presidente di Mestre. Abbiamo fatto un bel gruppo che lavora con obiettivi comuni, e quest'anno abbiamo lavorato dopo le mie dimissioni, per portare in consiglio un veneto che è Guglielmo Feliziani di Mestre. Uh-huh. E per cui bene, perché il Veneto deve avere voce in Lega.
Certo.
Siamo pur sempre la seconda regione d'Italia dopo la Lombardia, quindi mi sembra corretto, cioè il movimento Veneto a livello nazionale è importante. Quindi...
E oltre che essere importante, è fondamentale perché lavora sui giovani. Cioè la Serie B è quest'anno un po' meno, anzi molto meno, perché le squadre sono state dimezzate, ma fino all'anno scorso 64 squadre, c'era veramente di tutto, c'erano realtà che nascono oggi, muoiono domani, comprano un diritto di B, fanno la B, non gliene frega niente di programmare, non gliene frega niente di lavoro dei giovani, gliene frega ancora meno della continuità della pallacanestro, del lavoro della pallacanestro. Noi veneti abbiamo fatto un bel gruppo, spesso unendoci con Lombardia e con Toscana ed Emilia, perché abbiamo una visione diversa, abbiamo una visione di continuità, di lavoro sui giovani, e per cui Lega Pallacanestro, molti dicono ma la Lega, ci siamo affiliati alla Lega, la Lega non ci dà niente. E dobbiamo pagare ogni anno una tassa per farne parte. Non è vero, Lega dà a chi fa settore giovanile, la Lega Basket dà premi, 20.000 euro alla squadra che fa giocare più i giovani, 10.000 alla squadra che arriva seconda in ogni girone, per questo dà dei premi per le squadre che vanno alle finali nazionali. Cioè la Lega vuole incentivare le sue società che fanno attività semiprofessionistica, perché stiamo parlando di A2 e B, certo, nell'attività dei giovani. E questo credo che sia...
Beh, possiamo dirlo magari per quelle ascoltatrici e ascoltatori che sono meno avvezzi alla pallacanestro. C'è, oltre alla federazione ovviamente, la FIP, esistono due leghe principalmente, la Lega Basket Serie A, ribattezzata LBA anche come acronimo, come brand, che gestisce poi le squadre professionistiche della Serie A, quella che una volta chiamavamo A1. E poi c'è la LNP, un altro acronimo, Lega Nazionale Pallacanestro, che appunto, come dicevi tu Nicola, gestisce il discorso del campionato di Serie A2 e di Serie B nazionale.
Esattamente.
Aggiungiamo anche la Lega Pallacanestro Femminile, certo, LBF, tanto per evitare poi di essere...
Che gestisce però
i campionati di A1 e A2 femminile.
Diciamo che la differenza è che la federazione è quella che pianifica l'attività, le leghe sono sindacato / espressione delle società. Mm-hmm. E però le leghe lavorano su delega della FIP, per cui comunque diciamo che sono un po' sotto tutela della FIP, e soprattutto il presidente Petrucci ha molto rapporto con le leghe, per cui in realtà sono un sindacato buono per questo fatto, certo, per questo fatto, però è così, la differenza è questa.
Sì, anche a livello professionistico di Serie A, giustamente gli arbitri sono gli arbitri della FIP, ad esempio, non sono gli arbitri della Lega, non esiste questa autonomia completa anche a livello, da questo punto di vista, per dire che se ne parla anche in altri sport, chiaramente, no? Per l'Eurolega, ad esempio, ha i suoi arbitri ed è un'organizzazione privata. E
comunque... la FIP può commissionare la Lega. In Italia la Lega può essere commissionata dalla FIP, tanto per capire il rapporto. rapporto.
Il rapporto, esatto. Noi registriamo questo episodio con Nicola il sabato 21 di ottobre, quindi quando poi uscirà, quindi intorno a giovedì della prossima settimana, ci sarà già il risultato, o meglio, le ascoltatrici e gli ascoltatori lo conosceranno, della gara di domani, per noi che registriamo, quindi di domenica 22 al Palaberta di Montegrotto Terme alle 16, e la Serie B nazionale della Virtus Basket Padova affronta i Lions Bisceglie.
Esatto. Giusto, Max? Sì, un orario insolito, ma il Palaberta è intasato quest'anno, quindi abbiamo parlato già di B, ma adesso sarebbe interessante un tuo commento su questo inizio di stagione, su questo avvio.
Poche giornate, purtroppo poi sappiamo che una è stata anche rinviata per una tragedia della scomparsa di un ragazzo giovanissimo, Sam
Dillas, sì, proprio fra l'altro con la domenica, esatto. È scomparso il sabato sera e la domenica avrebbero dovuto giocare la partita
al Palaberta domenica con voi, sì. Sì.
Ma è un campionato bellissimo, lo immaginavo e si sta confermando tale, un campionato bellissimo, diciamo, io lo definisco una A2, una mini A2, nel senso che sono state ridotte le squadre a 36, per cui 18 per girone, l'Italia è stata divisa per lungo e per cui giochi da noi andiamo a Brindisi, a Taranto, andiamo a Ruvo di Puglia, per cui interessantissimo, affrontiamo delle realtà storiche e dei campi bellissimi come Roseto, Chieti, dove ci sono 2000 spettatori a vedere la Serie B, ecco, per cui un campionato molto bello, tecnicamente molto molto competitivo, con grandi giocatori e secondo me in più ha l'aggiunta di uno straniero, per cui per quello dico è una mezza A2, sì. Perché ha la vastità di una A2, ha giocatori di altissimo livello e in più la possibilità di tesserare uno straniero, per cui veramente un bel campionato. In questo campionato fin da subito noi abbiamo cercato di fare una squadra con esperienza, questi 9 anni di Serie B ci ha insegnato che bisogna, per affrontare le difficoltà, le nuove situazioni, è meglio avere un po' di esperienza in più. Per cui sul mercato siamo andati sul sicuro prendendo 4 giocatori che hanno una grande esperienza di Serie B, però il nostro budget, diciamo che è un budget non stellare, ce ne sono stati molti, ma molti, che hanno speso tanti soldi, per cui non, abbiamo preso ottimi giocatori, quelli che volevamo, però effettivamente capire qual è la nostra posizione della classifica non è così immediato. Anche queste prime partite ci hanno dato un po' così una sensazione, ma non so se giocheremo per salvarci, se giocheremo, e io mi auguro, per quella fascia che va dalla salvezza sicura ai playoff. Io ho fatto la squadra pensando di giocarmi quelle posizioni e sono convinto che abbiamo le potenzialità per farlo, però dipende, ripeto, molto dagli avversari.
E alla potenziale critica che il roster sia corto, come risponderesti?
Allora, la Virtus da sempre ha due linee e in B le abbiamo sempre mantenute. Staff, per quanto è stato possibile, e fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di farlo in questi 9 anni, staff padovano, di persone che conoscono la nostra società, anzi che sono nate nella nostra società. Mi riferisco a Massimo Friso, mi riferisco a Daniele Rubini, certo. E adesso a Riccardo e allo staff che lavora con loro. Insieme a questo, e proprio per valorizzare questo, abbiamo sempre messo all'interno giocatori del nostro settore giovanile, che non sono dei rimedi, ma sono la prospettiva che noi dobbiamo offrire al nostro settore giovanile, per cui non è una squadra corta, è una squadra che ha dei giocatori su cui noi contiamo e che vogliamo far crescere, e che sicuramente non abbiamo lo straniero, se il riferimento è quello, lo straniero
cioè non
c'è. Non
è stato utilizzato questo slot al momento, ecco.
Non è stato utilizzato, un po' per scelta, un po' anche perché obiettivamente, ripeto, il nostro budget, certo, non è all'altezza di quelli che stanno
del girone,
che stanno lottando per la Serie A.
Direi che possiamo anche riavvolgere il nastro, ormai non c'è più un nastro.
No, possiamo portare dietro il cursore del CD.
CD è superato, Max, ormai sì. È tutto digitale. Scorriamo il dito indietro esatto, nella storia, perché è una lunga storia, come ci ha già detto nella
lunga
prime
storia
parole,
che mi piacerebbe ripercorrere, anche perché per capire dove siamo adesso.
Bisogna sempre.
E mi concedi, penso, il plurale, perché insomma, cioè, lontano.
Il plurale, Massimo, il plurale vuole essere il nostro obiettivo, cioè noi dobbiamo, nella difficoltà attuale, e sto parlando soprattutto di prima squadra, dobbiamo parlare al plurale, dobbiamo lavorare per aumentare il più possibile questo plurale.
Ok.
Allora, torniamo alle radici.
Quindi torniamo alle radici. Io mi sono permesso di fare una ricerca e di tirar fuori qualche notizia, e quindi avrei messo come punto di partenza il 1985, cioè l'anno in cui c'è stata la fusione Virtus Sarmeola, e tra l'altro il codice era 000400, quindi quello originale della Virtus, che poi è rimasto a Vicenza, se non sbaglio.
Bravissimo.
Sono preparato, ho studiato. E quindi, diciamo, il primo blocco di annate che ho preso in considerazione è stato appunto dall'85 al 92, quindi la fusione, quindi una partenza dalla C1, che era la categoria della Virtus in quel momento, fino alla B d'eccellenza, alla promozione in B d'eccellenza, con tra l'altro una serie di allenatori, da Carnacini a Trevisan, a Bardini. Ma se mi ricordo, se non sbaglio, sì, siamo partiti proprio con
Coach Ivreo.
Con Coach Ivreo, quindi.
E la finale?
E la
promozione, no? Contro il Petrarca per la promozione in B1 e poi sì. Il successivo passaggio in A2.
Sì, allora, intanto state parlando con la persona, avete sbagliato Bernardi, perché tutto questo è intitolato a una persona che si chiama Gianfranco.
Però io, tu c'eri dietro.
Sì, io ero l'anima un po' dietro, che obiettivamente ha vissuto tutto in prima persona, assolutamente, e credo di avere anche contribuito in alcune decisioni, al di là che mio padre non è persona che segua consigli o che condivida responsabilità, però insomma, diciamo che lo conosco bene, e per cui quei tempi li ho vissuti tutti come se nella mia memoria sono in prima persona, tempi, anche se in realtà le responsabilità le ha sempre prese mio padre. Comunque le linee guida di quei tempi, che sono quelle che io voglio e sto cercando di portare avanti anche ora, sono sempre quelle di sviluppo dell'attività in città, del settore giovanile, di far crescere dei tecnici, cioè di avere un obiettivo e un progetto. Cioè, a me il basket o l'attività fatta così estemporanea, senza avere una linea guida finalizzata al risultato dell'anno, interessa poco, ed è sempre interessata poco, ed è stata questa la storia della Virtus che hai descritto. Cioè c'è stato un processo di crescita che accompagnato sempre, mi ripeto, ma è così, dal settore giovanile, dai Fabio Rampazzo, da Giovanni Adami, sto citando quelli che mi vengono in mente, i fratelli Tosato, Mario Sannevigo, tanti ragazzi che hanno costituito poi lo zoccolo della prima squadra, Leo Busca, certo. e hanno permesso a questa squadra di avere un'anima e di essere rappresentative veramente della società. È stato un percorso bellissimo, che noi venivamo da Sarmeola Basket e la Virtus era in grave crisi, per cui nell'85, come hai detto, ci fu questa unione che, diciamo, Sarmeola aveva bisogno di nuovi stimoli, di nuove prospettive, la Virtus era un po' in stanca, e questa unione ha dato sì che ha dato, diciamo, nuova linfa al progetto di Sarmeola, e da lì è stato un susseguirsi di belle stagioni, di gli anni più belli. Forse, se tu chiedi a mio padre quali sono gli anni più belli, lui non ti dice la Serie A, non ti dice i premi che ha ricevuto, ti dice quegli anni, quell'ambiente, un ambiente familiare con ragazzi con cui si andava a mangiare la pizza durante la settimana, perché poi quello che resta non è, ripeto, la Serie A, il risultato sportivo, ma è il rapporto umano che hai costruito con quei tecnici, con quei giocatori, e questa è stata la forza di quegli anni ed è stata la forza di mio padre che è riuscito a creare questo ambiente.
Io che ho, in quegli anni ho vissuto praticamente in tutte e due le società, perché a San Marino ho avuto la fortuna di giocare nel settore giovanile, esatto. poi vediamo tu, cioè poi ne andremo anche a fondo di questo. E quindi ho avuto il Tubabbo come dirigente accompagnatore, quindi, e ovviamente io allenavo in Virtus, e quindi le due società erano molto in sintonia da quel punto di vista, cioè entrambe puntavano sul settore giovanile e le prime squadre dovevano essere l'approdo di tutto il lavoro del settore giovanile che il settore giovanile ha fatto, anche perché c'erano degli staff tecnici
Notevoli sia nel settore giovanile. Volevo ricordare Beppe Angela, che ha lavorato con noi, Ciuc Benettollo, ha fatto una vita prima nel settore giovanile, poi con la prima squadra, me ne scappano decine,
Stoppato.
Giorgio Stoppato, Gambato, personaggi che hanno costruito, Ivreo fu un grande acquisto nell'85, e voglio citare anche Claudio Rebellato. Sì. Claudio Rebellato con noi arrivò alle finali nazionali con gli Juniores e ce lo portò via, e dico veramente portò via Ferrara, che gli affidò la squadra che doveva andare in Serie A. Per dire, poi dopo di loro Gianni Trevisan ha fatto un solco alla Virtus, veramente ha costruito giocatori, ha costruito ambiente, ha portato professionalità, e poi sempre in quegli anni, diciamo a finire di quegli anni, Claudio Bardini restò con noi poco, ma aveva un'esperienza, una personalità tale che veramente è stato anche lui uno dei pilastri su cui abbiamo costruito il nostro progetto e le nostre idee.
E io ho in mano, perché Nicola gentilmente ce li ha portati per farceli vedere, rilegati con una bella copertina, tutti i numeri del Pappagallo, il Pappagallo, che appunto raccontano poi di fatto di storie di persone, facce, volti, di storie sportive, di amicizia, di giovanili, di prima squadra, di risultati, di avversari, perché poi...
Nicola, di sport. Questo è lo sport fatto bene è questo. È costruire rapporti che poi restano per tutta la vita, perché voi mi insegnate, insomma, con quelli che a cui avete fatto la vostra pratica sportiva, immagino che siete ancora, sono i rapporti che poi sono indimenticabili e che costruiscono le persone, e questa è la grande responsabilità che io dico sempre ai miei allenatori, cioè ricordatevi che voi state costruendo degli uomini. Hanno la loro scuola, hanno i loro genitori, ma la passione con cui vengono a fare le cose con noi li porta ad ascoltare più noi che ascoltare i genitori o i professori / maestri di scuola, per cui abbiamo una grandissima responsabilità.
Sì, guarda, posso citare un esempio: Palestra Alberti, un mercoledì sera piovoso d'inverno di quelli brutti, incrocio una squadra amatoriale che doveva fare una partita, un uomo ormai, facciamo coach, lo guardo e gli dico tu sei, e gli dico nome, cognome, anno di nascita e gli anni in cui l'ho allenato. Questo resta basito e si gira verso il suo allenatore, gli fa: vedi, se io sono ancora in palestra a giocare adesso è merito suo.
Un bel premio.
Se devo citare un esempio, una delle più grosse soddisfazioni in carriera è sicuramente questa.
A noi piacerebbe che tu, se sei d'accordo, facessi un po' anche un racconto, un excursus nel periodo post-Serie A, no? Che è un periodo importante, perché quando si esce comunque da un momento magari difficile, come può essere una retrocessione o comunque dopo esserci stata una fusione, bisogna anche un po' rimettere insieme quei cocci che si possono essere rotti. Tu, fuori onda, prima, quando chiacchieravamo, ci hai detto che ti sei un po' posto come quella figura per no, rimettere insieme i fili e tessere un po' di nuovo la trama. Della storia della Virtus Padova, quindi siamo più o meno a metà degli anni 90.
Diciamo questo: noi nel 93 a Padova Virtus e Petrarca erano troppa cosa per la città, un discorso di fusione su cui non vorrei tornare, perché ogni anno credo che vi annoi questo discorso, un discorso di fusione non si riuscì a portare avanti, e allora mio padre scelse con Beppi Frescura, la signora Longo, Gegè Papa, ebbero dei contatti con Vicenza, e lì invece la cosa riuscì subito, e dando vita a un bellissimo progetto che portò in 2 anni alla Serie 2. Nell'anno di Serie 2 molto difficile, con pochi soldi e dove c'erano da prendere delle scelte, purtroppo non condividerono gran parte di queste scelte, la squadra retrocesse e si spaccò il giocattolo.
Scusa, per se cui, mi ricordo bene, tra l'altro giocava a Bassano, c'erano problemi di pianta,
esatto, sacco di problemi. Fecero io ero responsabile del settore giovanile di Padova e Vicenza, un bellissimo settore giovanile, Saccardo, D'Alba, i Cagnin, i nostri ragazzi, cioè veramente una cosa bellissima. E non c'era il campo a Vicenza, le prime parti del campionato si giocò a Bassano, perdendo le partite di un punto, due punti, e compromettendo lì la stagione. Poi comprarono un pallone, affittarono con Togni un pallone, e a Vicenza venne creata questa struttura, che però arrivò troppo tardi, e la stagione ormai era compromessa. Nella compromissione ci fu una perdita di stimoli di mio padre, del gruppo che ho detto prima, e io che con il settore giovanile curavo l'attività, dicevo come prima, perché avevamo conservato Padova e Vicenza, dissi no, la Virtus deve continuare, caspita, anche se siamo delusi, anche se abbiamo i gruppi, per cui rimisi in piedi, fu facile perché i gruppi c'erano già, certo. Rimisi in piedi una prima squadra che partecipò al campionato di prima divisione, mi ricordo ancora allenatore Fiorotto, sì. Giocatori amici miei, Stefano Fagini, il gruppo di Caselle e i nostri giovani. Facemmo subito la promozione nel campionato di promozione, esatto. Quella squadra fu affidata a Beppi Fagì, un grandissimo amico e coach, una persona che stimo moltissimo, e con Beppi facemmo la promozione, e lì si avviò il nuovo percorso della Virtus, di cui, sì, come diceva Nicola, io mi sono preso la responsabilità di condurlo. Poi, dopo 2 anni, mio padre, Papa, ripresero il ciuccio, e allora ho detto vabbè, allora portatela avanti voi, io intanto mi laureo, visto che qua il tempo passa e gli esami se ne fanno pochi, e per cui da lì mi staccai, e poi sono tornato, diciamo attratto, vi dicevo, sì, fuori onda nel 2006, sì, dall'arrivo di un argentino che mi piaceva moltissimo, che si chiamava Lucas Perez. Allora lì volli contribuire, vidi questo ragazzo che l'anno prima che si allenava con le giovanili, e volli contribuire al progetto, fui diciamo quello che affidò quella squadra che mi pare faceva la C2, sì, e venne promosso in C1
con Tony Paperini.
Affidai la squadra a Tony Paperini perché avevo grande stima, e ce l'ho ancora, di Tony, e sapevo quanto lui ci tenesse, non avendo mai allenato la Virtus, di condurre una squadra della Virtus,
come prima squadra, perché lui era legato alla storica esperienza con Parpa Paiola, delle giovanili, delle quali ci ha parlato nel nostro podcast.
Posso sorprenderla?
Sì.
Tesi in la pianificazione urbanistica per la tutela della salute pubblica dall'esposizione dei campi elettromagnetici, vero?
Sì, ho fatto una tesi su legato a quello come architetto.
Sono andato bravo, anche il voto.
Ho capito che lavori o per la CIA o per, non so se ci sia ancora qualche...
Ma segna su internet.
C'è tutto.
E quindi nella stagione 2005-2006, appunto, promossi dalla C2 in C1 con coach Tony Paperini
e con questo ragazzino di 18 anni, che compì 18 anni, Lucas Perez, che all'inizio anche Antonio era così un po' dubbioso sul fatto di affidare le chiavi della squadra a un ragazzino del genere. Fece una stagione strepitosa, diciamo che mi ha ricordato un po' la stagione dell'anno scorso di Leo Marangon, cioè partito così tra i dubbi è finito devastante. Tale fu Lucas Perez quell'anno, e poi aveva un bel gruppo perché c'era comunque una bella squadra, e da lì, diciamo, io ripresi un po' la passione, mi riavvicinai alla pallacanestro.
E comunque citiamolo, gliel'avevamo chiesto anche nel nostro podcast, ma coach Tony Barberini era con voi anche l'anno scorso, nell'anno
Antonio, assolutamente l'ho voluto con noi l'anno scorso per affiancare Riccardo, due anni fa in realtà, sì, per affiancare Riccardo che esordiva senza aver mai fatto una prima squadra, esordire in B non è una cosa così scontata, e per cui ho pensato a questa figura del senior assistant che Antonio ha accolto con estremo entusiasmo ed è stata molto utile.
E quindi arriviamo, diciamo, agli ultimi 17-18 anni, che sono più o meno divisi in 9 stagioni di serie C1 o C nazionale. L'ho avuto negli anni prevalentemente con coach Maurizio Ciuc Benettollo all'inizio, poi anche ovviamente con coach Massimo Friso, con poi la promozione in Serie B nella stagione 2014-15, se ben ricordo,
sì, esatto,
che ci fu anche il
derby.
Il derby, esatto, e poi diciamo altre 8-9 stagioni di Serie B.
Tu dici così facilmente 8-9, in realtà mi ricordo che quando siamo stati promossi, eravamo in pizzeria con mio padre e gli altri dirigenti, affrontato il primo budget di stagione di B, che comunque la nostra era sempre una squadra fatta con estrema cautela e attenzione alle spese, però mi ricordo che 9 anni fa ci dicevamo: in questo campionato qua non è un campionato che non ha senso, un anno, due anni o si sbanca e si va in A, dove gli interessi, gli sponsor portano fatturato, oppure torniamo in C, ce ne stiamo tranquilli. In realtà, e di questo me ne devo dire con merito, insomma, perché non è stato facile, non è anni in questo campionato sono veramente una bella...
E citiamo
scusate
anche,
se...
No, ma citiamo anche le ulteriori difficoltà, mal comune a mezzo gaudio purtroppo, ma anche che la pandemia hanno inserito in questi 9 anni di Serie B, perché è giusto citare anche...
Sì, diciamo, sai che noi forse di questo abbiamo patito un po' meno di altri, perché il nostro incasso, perché la pandemia soprattutto ha inciso sulle squadre, e io ho amici, certo, a Roseto, amici a Vigevano, amici dove presidenti, dove loro il nostro budget di sponsor lo fanno con gli incassi delle partite. Allora lì è stato veramente mortale la pandemia. A noi sicuramente è stato un grave problema, ci ha avvicinato ai budget però di questi che riescono a raccogliere così tanto dagli sponsor. Volevo dirti,
sì,
in questo percorso che hai citato, l'importanza che hanno avuto i tecnici con noi. Io me ne vanto, Virtus non è mai stata una società, io per me è un vanto, cioè che prende un allenatore e non gli fa mangiare il panettone, cioè prima di arrivare a non fare mangiare il panettone all'allenatore facciamo piazza pulita di chi non collabora con l'allenatore, nel senso che il progetto con Ciuc in Serie C che dicevi prima è durato, come hai detto, 8 anni,
6-7 stagioni,
stagioni di continuità,
certo.
E poi è arrivato Massimo,
altre 4 almeno,
e ne ha fatte forse 5,
forse 5.
2 in C e 3 in B, sì. E Massimo ha portato veramente, ha riportato, come ti dicevo prima di Claudio Bardini, lui ha dato veramente un impulso importantissimo, poi ha fatto un grande lavoro sui giovani, per cui Massimo, con cui non ci siamo, diciamo al momento della separazione ci sono state delle incomprensioni, adesso mi trovo con Massimo perché gli riconosco quello che sto dicendo e allora ho ritenuto che dopo 5 anni c'erano dei meccanismi che non funzionavano più e bisognava prendere una decisione che mi spiace lui allora non abbia condiviso e lo capisco. Per cui Massimo, dopo
Daniele.
Grandissimo Daniele,
certo,
che arrivava dal settore giovanile dove si era come si dice depurato delle tensioni della prima squadra, ma ormai era passato troppo tempo, doveva tornare a vivere.
Era in crisi d'astinenza.
No, lui magari no, ma gliel'abbiamo fatta tornare. E per cui bellissime stagioni con Daniele. E adesso con Riccardo, è una medaglina che ci mettiamo perché, come dicevo prima, valorizzare il territorio, valorizzare chi lavora con te è una cosa bellissima, e lui è arrivato in B senza aver mai allenato una prima squadra, e siamo al terzo anno, per cui tanto di cappello. Poi ci vuole fortuna, ci vuole, però alla base ci vuole anche una società che cerchi di tenere sempre la barra a dritta sul progetto. Ecco questo.
Allora Max, cosa dici? Ci beviamo un bicchiere d'acqua, un caffè, ascoltiamo il nostro...
Che è stato importante.
Beh, assolutamente, l'ingegnere.
Carlo Costruzioni.
Assolutamente, Carlo Boretto. No, e me lo ero anche segnato di citare. Noi abbiamo avuto non tanti sponsor, ma di lungo corso. Mm. Di lungo corso, aziende che hanno condiviso con noi un progetto e che siamo riusciti a fargli capire che i soldi che ci davano non erano soldi che si spendevano in un anno e volatizzavano, ma costruivano persone, giocatori, costruivano mentalità, e Carlo è stato un grandissimo supporter per più di, mi pare, 12 anni, non vorrei dire. E lo stesso devo dire di Antenore. Con Antenore quest'anno non ci ha confermato come main sponsor, ma resta all'interno della società, e devo dire che in quest'anno il rapporto con Filippo Agostini e con la sua azienda, con Antenore, è stato un rapporto bellissimo, nel senso di comune soddisfazione, e io mi sono pregiato di portare in giro per l'Italia il marchio di Antenore.
Sì, tra l'altro un'azienda che ha fatto molto e sta facendo molto per lo sponsor Padova, per lo sport padovano.
No, diciamo che è stato lo sponsor dello sport padovano, perché in qualsiasi palestra, in qualsiasi campo di calcio il marchio di Antenore c'è. Ecco, adesso Antenore sta facendo delle altre preziosissimo, e anche io a tutte le famiglie mie dico: guardate che questo è uno sponsor che bisogna dargli gli interessi di quel che fa, bisogna dargli gli interessi.
E allora dai, è arrivato il momento del caffè e del bicchiere d'acqua, quindi ascoltiamo come sempre il gradito e interessante intervento, contributo audio del nostro professor Simone Grigoletto.
Grazie prof.
Vai Simo.
Cari amiche ed amici di Pick and Pod, il punto di partenza di oggi è una notizia che ha già qualche settimana e ci arriva dal mondo NBA. I Portland Trail Blazers hanno ultimato uno scambio che, oltre a spostare un discreto numero di giocatori e a coinvolgere tre diverse squadre, manda in buona sostanza il fenomeno Damian Lillard a giocare per i Milwaukee Bucks. Il giocatore, dopo aver giocato 769 partite e 11 stagioni in maglia Blazers, pubblica una lettera rivolta ai tifosi dell'Oregon che inizia con queste righe. Cara Portland, voglio iniziare dicendo che questo non è un addio, è un ci vediamo più tardi. Le mie parole sono sempre state pronunciate dal cuore quando si tratta di te, Portland. Ti considero la mia casa e così anche molti dei miei familiari, e questo non cambierà. Ed è qui la riflessione di oggi. Nel caso del rapporto tra un giocatore o una giocatrice, ma anche un allenatore o un dirigente, se è per questo, e una squadra, può esistere un vero e proprio legame di fedeltà? Cioè, quasi come se stessimo parlando della relazione sentimentale tra moglie e marito. Ha senso parlare di fedeltà, di attaccamento alla maglia, nel caso del contesto sportivo professionistico? E come la vediamo quando le cose invece non vanno come il previsto? I più attenti probabilmente ricorderanno il travagliato rientro del nostro Marco Bellinelli in Italia, che torna a Bologna lasciando però la sponda Fortitudo che lo aveva lanciato da giovane e andando a contribuire ai recenti successi della Virtus Bologna. In quel caso, il talento italiano, va detto, non se la passò al meglio. Qual è quindi la nostra opinione quando si parla di fedeltà sportiva?
Ringraziamo ovviamente Simone per il simpatico contributo. Io speravo che Damian Lillard venisse a Miami, perché il padrino Pat Riley di solito questi colpi riesce a piazzarli, ma non importa, è andato ai Milwaukee Bucks da Giannis Antetokounmpo. Ma lo spunto che ci dà Simo in questo senso, Nicola, è: esiste nello sport professionistico ma anche dilettantistico un rapporto sentimentale tra un atleta e una società che potrebbe quasi avvicinarlo al rapporto anche tra esseri umani, rapporti sentimentali?
Allora, io credo intanto che quando si parla di professionismi, di professionisti, si parla di gente che ci deve vivere con quello che prende, con i contratti che fa, e allora lì è più difficile. Tra invece i dilettanti, chi lo fa soprattutto per passione, secondo me esiste e io ne ho la riprova lampante, perché nelle nostre squadre ritorni di giocatori che erano nati da noi ne abbiamo avuti molto spesso. L'emblema è Leo Busca, cioè sì. Leo Busca è nato da noi, è andato in giro a fare il professionista, nel momento in cui il suo lavoro non era più il basket, certo. O era relativamente sì. Il basket, ha scelto di tornare da noi. Perché vuol dire conoscere l'ambiente, conoscere le persone, sapere la filosofia che muove quella società dove sei cresciuto e di cui hai portato la maglia con onore. Per cui credo che esista, che poi debba però essere abbinato al fatto, diciamo, lavorativo, e questo è un altro discorso.
Il fatto che fa sorridere di Leo Busca, che me ne viene in mente uno, è sempre di quel derby del 2015 al Palaberta, che quindi torna come teatro, e c'era stata prima la partita, diciamo, in memoria dei 25 anni precedenti del derby del biscotto, e Leo passò e però non poteva giocarla perché doveva giocare quella dopo lui, quindi tutti
il sommese voleva a tutti i costi portarla a giocare la pregata. Ma io mi sono opposto in maniera decisa a questa ipotesi
volentieri, però quella dopo ha un valore sportivo, questa è...
Che fra l'altro devo dirti che quella partita lì fu la svolta della nostra stagione. Io credo molto a queste cose, cioè in quell'occasione i giocatori capirono cos'era la Virtus, capirono cosa era l'interesse che potevano richiamare, e noi abbiamo svoltato la stagione. Quella fu una stagione importantissima. Ci trovavamo all'inizio dell'anno che venne fuori che il Petrarca aveva, e qua devo dire che la concorrenza che delle volte stimola molto, certo. Spesso stimola, anzi io sostengo, quando quando Antonio ha fatto la promozione 2 anni fa gli ho fatto subito i complimenti e ho detto, io per me
Antonio Vendraminelli
per me è un'occasione di crescita per tutti e due, il fatto di fare un derby è un'occasione di crescita per la città, di aumentare l'interesse. E diciamo, allora tornando a Bomba, sì. Quella stagione il Petrarca aveva preso uno straniero,
Chad Gillespie, l'americano,
e dove giravano dei video, tutti quanti venivano da me a dire, caspita, questi qua hanno preso e voi. Noi all'ultima occasione di mercato,
arrivò
ci offrirono due giocatori che erano rimasti uno che è rimasto senza contratto, che era Canelo,
Juan Carlos.
E contemporaneamente ci offrirono sto perticone, sì. Che si era fatto male, che aveva giocato in Serie C, che era Pastusena. Io credo che se il Petrarca non prendeva l'americano,
forse
noi non ne avremmo presi tutti e due, ne avremmo preso uno solo. E mi ricordo anche quando ci trovavamo, eravamo in pizzeria a Mestrino e c'era il buon Mozzo, che poi è diventato certo. Direttore sportivo dall'altra parte, che disse no, non potremmo troppo. e prendemmo questi due ragazzi, che poi furono... Pastusena, fra l'altro quella partita di cui parlavi, non la giocò perché era infortunato. Esatto. Però a loro, in particolare a Juan Carlos, che si trovavano con le magliette di allora, Petrarca, Virtus, fu veramente uno stimolo impagabile. Noi da quella partita lì non perdemmo più una partita. La squadra diventò devastante. Andammo a fare i play-off, mi ricordo ancora, a Saronno, dove l'allenatore era tale Piazza, che ha fatto la promozione quest'anno con Vigevano in Serie A2. E che è un super allenatore, il quale aveva perso apposta l'ultima partita perché aveva fatto i calcoli sui gironi e lui voleva venire nel girone Veneto perché lo considerava forse giustamente più debole di quello a cui avrebbe potuto accedere se avesse vinto. Ma trovò una Virtus che andava a mille. Quella squadra lì oggi sarebbe, se la competerebbe nel campionato di binazionale. Avevamo una fisicità, Pastusena 2,20 m, poi avevamo in
Marco Lazzaro
sotto canestro,
Filippo Sabadin,
poi avevamo Difonso che era rientrato, certo. 2,05 m, che giocava a guardia. Poi avevamo
Federico Schiavò,
Salvato,
Gabriele
Salvato, fisicamente importante. Cioè avevamo una squadra che arrivò dopo quella partita che hai detto tu, carburò per 11 partite e arrivò, non perse più una partita e avrebbe vinto contro chiunque, e Leo Busca a condurla.
Assolutamente.
Con tutto il cuore, che dicevamo prima, che diceva Simone, con tutto il cuore di portare una promozione alla Virtus.
Ah sì. E ce li ricordiamo bene.
Sì, sì, sì. Io me la sono vista in prima fila quella partita.
Ma hai citato Ferdinando Mozzo, a me viene in mente un episodio. Io ero assistente di Claudio Corà, che ovviamente adesso non c'è più, e che non stava bene già in quel periodo, e andai in ospedale a trovarlo, e c'era Ferdinando Mozzo che era lì a salutare Claudio, ed era dalla parte della Virtus in quel momento Ferdinando. Poi è stato con Antonio Vendraminelli all'UBP e adesso c'è un bel gancio che è al Termal in Serie 2, e il Termal Serie 2, la Serie B nazionale della Virtus e la Serie B interregionale di UBP Petrarca giocano tutte al Palaberta, dove si furono quel derby.
Deve essere una calamita questa Palaberta.
Le relazioni,
diciamo, è l'unico impianto.
È l'unico impianto ed è fatto su misura, secondo me, per questi campionati qui. Per questi campionati qui. La sfida mia di questa mia della Virtus di quest'anno non è arrivare nella parte, cioè alta della classifica, ma è fare un campionato che porti la gente al Palaberta, perché Palaberta è una bellissima struttura, dobbiamo riempirla e dobbiamo dare lo spettacolo perché la gente si appassioni alla pallacanestro. Oltre ai nostri, l'anno scorso abbiamo fatto un full tutte le partite, siamo contentissimi, e venite a vederci, perché vedrete che bello ambiente, con bambini, con le magliette, autografi, bello, bello, bello. Dobbiamo portare anche Abano e Montegrotto a vedere il basket. Questo in questi anni è mancato, io ho seguito un po' le vicende di chi ha giocato qui negli anni passati. Sugli spalti non c'era la gente del luogo. Dobbiamo lavorare per portare, aumentare l'interesse anche nella zona di Abano e Montegrotto.
E allora, vuoi che apriamo una riflessione, visto che hai parlato appunto di Serie B, di tifo, di coinvolgimento delle persone padovane e del territorio, su in generale un po' questo momento della pallacanestro padovana? Vabbè. Ci hai condiviso delle riflessioni fuori onda molto interessanti, che sai piacere anche di condividere con le nostre ascoltatrici e con i nostri ascoltatori, noi saremo contenti, ecco.
No, io leggo spesso delle critiche, no? Seguo la pagina che ha fatto Giovanni Pellecchia, la pagina Facebook sulla pallacanestro padovana, dove chi scrive li conosco tutti, cioè è l'ambiente del basket, è lo zoccolo duro del basket, e mi piace moltissimo leggere i commenti, perché capisci le persone anche con cui avevo rapporti che magari da tempo non vedo, però mi piace vedere cosa pensano, cosa scrivono. E in questa pagina spesso vedo critiche a noi, a Vendraminelli / UBP, e soprattutto a noi due, che siamo i due che ci impegniamo di più. Però dico, caspiterina, ho detto a Giovanni, è vero, ce le meritiamo, si può fare molto di meglio, però noi qualcosa facciamo, lo facciamo con i fatti, lo facciamo con l'impegno anche personale. Per cui dico, queste persone che criticano, e la critica è stimolo per me, e per cui è anche ben voluta, però caspita, mostrateci che vi interessa il basket, venite in palestra, venite a vedere quello che facciamo, non leggete solo il giornale magari al bar, ma senza comprarlo, ma venite a vedere le partite, perché la pallacanestro la dobbiamo costruire insieme, la possiamo costruire assieme, se noi riusciamo a creare ambiente, e questa è la sfida che dicevo abbiamo quest'anno, se noi portiamo persone, facciamo del bene al basket, e questo è lo scopo che dobbiamo avere e che quest'anno ci siamo posti. Per cui dateci una mano, venite a vedere le partite. Abbiamo fatto una squadra che non sarà grandi cose, ma con quello che possiamo abbiamo fatto veramente il massimo, abbiamo preso i giocatori che volevamo, e credo che sia una squadra che, se trova un ambiente di entusiasmo, può fare molto bene. Sta anche a tutti noi che la squadra faccia bene, perché per un giocatore giocare in un deserto dei Tartari o giocare, come dicevamo, a Roseto o a Chieti, fa molta, molta, molta differenza. A Mestre, a 50 km da qui, hanno costruito e stanno costruendo un bellissimo progetto e hanno passione, e i giocatori vanno con piacere. Ecco, facciamolo anche a Padova, perché non possiamo farlo? Dateci una mano tutti.
Certo, e il rischio a questo punto, dicevi, potrebbe essere quasi, per usare un'iperbole, un'estinzione del basket padovano per come lo abbiamo conosciuto, no? Nei...
Sì, io portandomi qui questi giornalini e un po' facendo un po' preparandomi al vostro interrogatorio,
addirittura
ho sfogliato foto, ho sfogliato e ho visto, e vi ho mostrato prima,
certo,
che nel materiale che ho, perché io mi vanto di avere, ho tutti gli articoli di tutti i giornali di cronaca dal 75 in poi che parlano delle squadre della Virtus e anche di quelle degli avversari quando parlavano della Virtus, per cui ho veramente scatole di materiale e me li sono un po' sfogliati così e ho visto che negli anni passati l'interesse era sicuramente più di quello che c'è ora. Colpa nostra? Probabilmente sì, colpa anche nostra, ma quest'anno, ripeto, diamoci una svolta. Allora, vedendo le foto con il San Lazzaro pieno, vedendo le foto con la palestra di Rubano piena e fortunatamente l'anno scorso siamo riusciti a riportarla, dico, è un'occasione quella che abbiamo quest'anno, che è impareggiabile. Abbiamo una squadra discreta, un palasport bello, un campionato bellissimo, degli avversari fortissimi, la possibilità di vedere un bel basket. A Roseto gioca un greco che 4 anni fa ha vinto l'Eurolega. Allora dici, beh, gioca a Roseto vuol dire che è successo qualcosa. Probabilmente è successo qualcosa, ma io me lo sono guardato queste partite. È un divertimento vederlo giocare, un playmaker. È un divertimento vederlo giocare. Allora, io credo che oggi, che domani e le prossime partite al Palaberta ci sia un bel basket da vedere. Il padovano deve dimostrare di avere passione per il basket, altrimenti rischiamo, è quello che stavi dicendo tu, l'estinzione, cioè rischiamo veramente che il nostro movimento tra le difficoltà, perché io adesso sto guardando anche questo fatto della nuova legge dello sport, no? Quante difficoltà porterà alle società di base, quante ne ha già portate e quante ne porterà, quanto difficile sarà fare attività, il vincolo, togliere il vincolo sportivo ai giocatori è giusto. È giusto. Pagare i contributi ai giocatori, trattarli come lavoratori, è giusto, è tutto giusto, ma questo permetterà alle società di continuare la loro attività? O queste cose giuste, non essendo aiutate e favorite dallo Stato con misure adeguate, rischiano di far scomparire questa attività che queste società
faticosamente portano
faticosamente avanti, cioè, con l'impegno personale. Cioè, allora è giusto pagare i contributi e tutto, ma cosa facciamo perché queste società come vivono? Vivono con gli incassi delle partite? No. Vivono con gli sponsor. Gli sponsor li aiutiamo? Ma crediamo che le quote che pagano i giovani per fare attività siano sufficienti a pagare la loro attività? Noi abbiamo delle squadre che pagano una quota che è, fatti i conti a fine anno di cosa costa quella squadra, è un quinto di quel che noi diamo ai giocatori. Allora questa attività qui è finanziata da dei benefattori che sono gli sponsor per i quali noi lavoriamo per abbinare il loro logo e il loro marchio a un'attività condotta in un certo modo che possa essere di pregio anche per loro. Ma lo Stato cosa fa per aiutare queste società che sono, ripeto, che tolgono, io ho mia figlia che passa metà del tempo sul divano col telefonino, ok? E qua me la prendo con Massimo che non fa una squadra di basket femminile,
per coinvolgere,
per portare mia figlia in palestra, cioè, e se noi smettiamo anche noi con il maschile, ma noi dico
tutti, certo,
Propace, Roncaglia, tutti quanti, questi ragazzini cosa fanno? Questo sport lo vogliamo far praticare, allora bisogna aiutarlo, se gli diamo solo dei sovraccarichi, giusti, sovraccarichi, bon, ma scarichiamo qualcos'altro in qualche altro modo. Questo è, secondo me, il futuro. In più, scusate, perché anche questo mi appassiona.
Certo.
Togliamo il vincolo, sì. Ok, togliamo il vincolo. È giusto che un ragazzo non sia vincolato, un 14enne, un 15enne, che come fa la sua attività di ginnastica, quest'anno la fa a fare alla palestra di Montecrotto, l'anno prossimo va a farla dalla palestra di Rubano, senza avere nessun vincolo di alcun tipo, perché obiettivamente non se lo merita. Ma questo... come si, con un gioco di squadra che sia calcio, sia basket, sia quel che è, come si può sposare? Io ho delle società minori che fanno i miracoli per fare un gruppo di 12 persone, no?
Sì.
Come possono queste società programmare un'attività se l'anno prossimo la Virtus, io vado lì e offro alle famiglie la possibilità di fare la stessa attività in una struttura di un modo più elevato del loro? Cioè, si toglie la possibilità, purtroppo, di programmare l'attività, di dare continuità. Possono esserci società che portano a compimento un'annata con una squadra. Più competitiva la fanno, più c'è il rischio che i ragazzi poi non restino nella struttura. Per cui c'è una serie di complicazioni che fanno che sì che questo sia un anno veramente importante.
Sì, guarda, mi permetto di aggiungere due parole sul discorso della riforma sportiva, anche perché ultimamente ho partecipato a una serie di congressi, serate, eccetera. È una situazione allucinante perché 5 commercialisti ti danno 18 versioni differenti. E che sono d'accordo con te, il concetto di partenza è giusto, è corretto. Il problema è che è stato portato avanti in una maniera assurda, cioè non puoi fare una legge che dà una scadenza e in un anno e mezzo non viene fatto nessun decreto attuativo né nulla. Arrivi che parti con continui aggiustamenti in corsa e di fatto un carico di problematiche, di esigenze che non può esistere in una situazione in cui sono d'accordo con te, cioè io ho gestito anche bilanci di settori giovanili, se ti va bene il giocatore la quota ti paga il 40% di quello che ti costa, se ti va bene. Cioè, c'è veramente una cosa. Se volevano dare una mazzata finale allo sport minore, cioè all'attività giovanile, ci stanno riuscendo molto bene. Cioè, poi in questo momento ci sono società che non pagano gli allenatori perché non sanno come pagarli, non sanno come inquadrarli, non sanno cosa fare. Devi entrare su piattaforme legate al registro che non funzionano, perché, cioè, diciamo chiaramente, non funzionano. Cioè, siamo ormai a distanza di oltre la legge è andata in vigore dal 1° luglio, siamo alla fine ottobre e siamo ancora nel marasma generale con i commercialisti che ti rispondono decidete voi cosa fare. Cioè, no, non posso, cioè, non è giusto che io debba decidere che cosa, cioè, qual è il rischio che devo correre. Lei è un po', perdonami, ho vissuto l'incubo che abbiamo vissuto col Covid, cioè il decreto la domenica sera scritto in politichese, non si capisce nulla, e il lunedì paghi la multa perché ovviamente qualcosa sbagli. Cioè, vabbè.
Ma veniamo a un momento,
più
leggero
e più storico. Ti ho stampato una foto di una squadra cadetti del San Marino Basket. Allora,
diciamo l'anno 77-78.
No, racconto retroscena. Vai. Allora, avevo bisogno di una foto di Andrea Mancini, settore giovanile. Scrivo a Nicola email, scrivo: Nicola, tu che, perché lui è, cioè, sì, è l'anima fotografica, ha una leggera passione fotografica. E gli scrivo: Nicola, ho bisogno di una foto. Hai una foto di Andrea Mancini, per cortesia, una foto di Andrea Mancini del settore giovanile? Mi arriva l'email di risposta, il testo è questo: non ho la foto di Mancini, ma guarda questa. apro il file e, ragazzi, ero quasi alle lacrime. Anche perché tu in questa maniera mi hai dato la possibilità di dimostrare che ho giocato, che ho fatto il giocatore.
Hai fatto una cosa gravissima, perché per anni abbiamo pensato che non avesse mai giocato.
Diciamo che la condividiamo questa. È una foto finta, abbiamo fatto io e te.
No, è vera. Con il tuo babbo dirigente accompagnatore, quindi fantastico. E quindi,
bella.
Diciamo che questi erano gli anni bui del San Marino Basket. ai. A me ha stroncato la carriera il vecchio Stupato, nonostante fossi raccomandato ai campionati juniores, nonostante fossi mega raccomandato, più raccomandato di me non ce n'erano. Il vecchio disse: per me questo non può stare su questa squadra.
Vabbè, prima o poi qualcuno che arriva a farci fare un po' un bagno di realtà.
Beh, però è stato... Io mi sono divertito quell'anno, abbiamo giocato, mi ricordo ancora un amichevole contro una squadra femminile o juniores o addirittura una C femminile che ci hanno picchiato.
Forse là ce la giocavamo.
Sì, ma ci hanno picchiato come Fabri Ferrai, cioè ho portato i lividi per anni. Cioè.
Vabbè, il sesso forte è quello femminile.
Esatto. Mi riaggancio a questo e volevo farti una domanda un po' personale. Casa Bernardi. Cioè, sembra quasi il titolo di una serie. Una famiglia per il basket o il basket per una famiglia?
No, effettivamente, diciamo che la passione di mio padre è stata recepita sia da me che da mia sorella, perché io ho una sorella che ha giocato, adesso è da qualche decina d'anni, è trasferita a Milano, ma ha giocato sempre con anche più fortuna di me nel femminile, allena, quest'anno ha seguito un nostro camp, per cui mega appassionata dei figli, nonostante le difficoltà di fare lo sport a Milano, le distanze, fanno attività e fanno basket. Io lo abbiamo detto e tutto nasce però dal vulcano di mio padre che ci ha coinvolto, non coinvolto direttamente, perché obiettivo, come dicevo prima, esatto, è corretto, bravo Nicola, ci ha contagiato, e per cui il basket è la nostra passione, e spesso litighiamo con mia sorella perché lei è molto più accesa e più decisa, io sono più diplomatico, no? Lei invece è più come mio padre, decisionista, e per cui delle volte gli mostro delle cose e lei dice: oh, io lo mando via.
Calma. Spesso le bimbe patrizzano.
A parte lo scherzo del tovagliolo, perché
la conosciamo quella.
Vuoi che lo spiego?
No, ce la faremo dire dal diretto interessato una volta, se avremo il piacere.
Qualche altro aneddoto familiare inerente al rapporto famiglia basket da raccontarci?
Ma non so, io so solo che ho vissuto degli anni bellissimi. Mio padre a casa mia veniva Pieraldo Celada, veniva Giancarlo Sarti, cioè ho vissuto il basket di altissimo livello Gianni Petrucci, presidente, cioè ho avuto modo, grazie a lui, di conoscere quel che era il basket che qui a Padova vedevamo molto da lontano. Devo dire che anche quando io mi confronto anche in Lega, io in Lega ho fatto due mandati, il primo ho sostituito Vazzoler, che era stato promosso in A1 con Treviso, per cui gli serviva un consigliere, e mi hanno chiesto se mi candidavo e mi sono candidato, ho fatto l'anno per chiudere il mandato, poi ci sono state le elezioni e devo dire che con grande soddisfazione anche sono stato votato al punto di essere eletto vicepresidente, e però le conoscenze, cioè tutti mi conoscevano, i vecchi presidenti, cose, ma in realtà non conoscevano me, conoscevano mio padre, per cui il nome Bernardi, quando magari a Padova dice meno che fuori nell'ambiente, è sinonimo di Padova e di basket. Ecco, questo è l'aneddoto che ti posso raccontare.
Vai.
Ho un'ultima curiosità. Io ho trovato una tessera CNA 14136 che potrebbe essere tua.
Allora, oltre che alla CIA, sei stato allenato alla Stasi.
No.
No, in effetti negli anni che dopo aver finito di giocare ho anche... Allora c'era, non so se ricordi, ci doveva arbitrare tot partite, sì. Non mi ricordo come si chiama.
Tecnico del
basket. 15 arbitraggi.
Tecnico del basket, deve fare 30 arbitraggi.
30 ne faceva.
30, io ne ho fatti 35 perché mi hanno affidato le finali dei giochi della gioventù.
Ecco, per cui è stata anche una bella esperienza mettersi dalla parte dell'arbitro, cosa che non avevo, che mi mancava. E ho preso questa tessera, che poi però da subito ho fatto 3 anni di allenatore con una squadra bella, fra l'altro il 69 della Virtus, dove avevamo vinto il titolo propaganda, e dei ragazzi interessanti, Favaro che poi andò a Fabriano, un ragazzo interessante, però poi mi piaceva di più la funzione, diciamo, di organizzare, di seguire l'attività come dirigente.
Però ti è servito per capire meglio gli allenatori?
Un pochettino, dicono che non ho imparato nulla. C'è chi dice che dopo, nonostante questi 50-60 anni, ancora non capisco nulla, però vado avanti, me ne faccio una ragione e vado avanti.
E visto che siamo in un momento, in un clima più leggero di questa, leggero nel senso un po' più spensierato, possiamo lanciare la sigla della rubrica La Mossa del Giaguaro.
La felina immaculata rubrica La Mossa del Giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
E allora, caro Max, come sempre, ritmo. Vabbè. Ti leggo la prima delle quattro domande che ci hanno mandato le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. La prima. Max, siamo quasi a fine ottobre. Che rapporto hai con Halloween?
Allora, con la zucca va
nel
bene.
Senso di risotto, sì, di zucca.
Esatto, il risotto di zucca è ottimo.
Oppure
però
se vai a Ferrara anche.
Sì, no, vabbè, però non è che proprio sia la mia. È un, diciamo che è una festa, non è una festa di origine italiana o di origine europea più.
No, non vuoi dire che non te ne freghi nulla?
Non, per carità, diciamo che ogni volta mi guardo allo specchio e comincio a vedere Halloween.
Dici che hai già indossato la maschera.
Esatto.
Quella resta per me. Seconda domanda, qualcuno ti ha mai chiesto quale sia il tuo colore preferito e perché? Allora, io non ricordo se nel podcast fosse già emerso il tuo colore preferito, però voglio fare una scommessa. Il blu.
Bravo.
Allora forse non
era, già emersa, ma e perché? È perché me
perché
l'hanno chiesto o perché
no,
il blu?
Perché il blu? Perché il blu?
Perché lo trovo un colore che mi riposante, mi dà tranquillità.
Beh, lo è realmente nell'ambito della comunicazione come colore, il blu viene considerato un colore rassicurante, anche un colore autorevole, infatti spesso molti marchi utilizzano il blu, Facebook anche, è in blu, la De'Longhi è in blu, ma potrei citare
anche, anche però se non lo vesto, diciamo che il rapporto nero-verde è quello che ha un po' più nel cuore.
Certo.
Bravo, sì.
Grazie.
E la terza domanda ti dice: ho ascoltato l'ultima puntata, quella con ospite il prof Damiani. La rubrica sui libri di basket ci sarà sempre?
Sintesi, sì.
Grande, mi piace quando sei sintetico. Quarta domanda: ciao Massimo, che cosa ti manca di più del basket di una volta e che cosa ti piace di più del basket contemporaneo?
Allora, del basket di una volta mi manca l'età che avevo.
Ok.
Eravamo più giovani e forse anche un po' più folli, perché si giocava a campi all'aperto eccetera, quindi era un po' più artigianale, un po' più contadino, penso presto.
Okay.
Del basket contemporaneo, tolta NBA, mi piace molto l'Eurolega e mi ovviamente apprezzo molto la fisicità che ha acquisito negli anni il basket e tutto sommato il modo di lavorare che si ha nei settori giovanili, cioè anche società di livello, perdonatemi il termine, più inferiore, più basso, magari come di categoria di prima squadra, comunque lavorano sul settore giovanile con i preparatori atletici, con la sala pesi, cioè c'è un altro modo di lavorare.
Comunque c'è stata un'evoluzione.
Sì, una volta si facevano i salti a ginocchia bloccate sui gradoni e dopodiché te desfavi incrociati.
E se tu dovessi indicare, Nicola, un aspetto del basket, diciamo di una volta, che ti manca di più e uno invece del basket contemporaneo che ti affascina di più?
L'età giovane.
No, al di là di questo, diciamo che sicuramente non mi piace. Io non guardo più l'NBA, cioè a me il tiro al bersaglio non piace proprio. Per cui diciamo, partiamo da questo: non mi piace il tiro al bersaglio, non mi piace l'importanza del tiro da tre anche nel nostro campionato. Se tu hai una serie che si gasano un paio di giocatori e fai una serie da tre punti, vinci la partita, e tutta la tecnica, la preparazione che hai fatto, perché il basket è un gioco che ha la sua bellezza in quello, cioè che viene, la partita viene preparata, ci sono degli schemi, ecco, vengono stravolti da questo tiro al bersaglio che non mi piace. Come dice Massimo, mi piace molto la fisicità, perché veramente è di ha cambiato in questa volta in positivo lo spettacolo della pallacanestro, secondo me. Fisicità veramente mostruosa. Io ho ragazzi delle giovanili che schiacciano senza problemi, come dice Massimo, facciamo un gran lavoro e mi complimento con Alberto Franceschini, il nostro responsabile, e con i preparatori che ci stanno lavorando, facciamo un gran lavoro e si vedono i frutti. Ai tempi nostri vedere un giocatore che schiacciava anche in Serie C era una cosa rara, adesso nel settore giovanile ogni squadra c'ha due o tre che schiacciano, veramente impressionante. Questa è stata una grande crescita.
Ok,
siamo quasi alla fine.
Siamo quasi alla fine, quindi ti tocca passare per le forche caudine del botta e risposta. Hai un jolly, quindi hai una domanda a cui se vuoi puoi non rispondere.
E risposta secca.
Risposta secca e pronti.
Vai.
Animale domestico, cane o gatto?
Cane si chiama, sono un po' lungo adesso, scusate.
No, no.
Si chiama briciola perché è piccolino.
Ma... Sì, ho visto la foto su WhatsApp. Pallone in mano, tiri o palleggi?
Palleggio, perché ero molto bravo a palleggiare e a tirare meno.
Confermo. Tempo libero, cucinare, leggere o tagliare l'erba in giardino?
Faccio tutti e tre, mi piacciono tutti e tre.
Oh, vacanza, mare o montagna?
Mare, decisamente mare. Oh,
bello. Vacanza 2, avventura o villaggio turistico?
Mai andato in un villaggio turistico, sempre prenotato 2-3 giorni prima. Ultimamente sono anni che sto andando in Sardegna e anche lì il traghetto prenotato, ho comprato il biglietto il giorno prima di partire, perché col lavoro non so mai quando parto, e per cui assolutamente avventura.
Last minute.
Spiaggia, racchettoni o bocce? Nessuno dei due.
Nuotate male.
No, lettino e quotidiano.
Ok.
Film, fantascienza, horror, thriller o commedia?
Commedia.
Film 2, bianco e nero, Peppone e Don Camillo o I soliti ignoti?
Beh, bellissimo, Soliti ignoti.
Serie televisiva, crime o?
No, TV non la guardo, non ti so dire.
Libro, carta o formato digitale?
Assolutamente carta. Il formato digitale solo per il basket.
Attrice, Scarlett Johansson o Penelope Cruz?
Tutte e due.
Oh, Jolly.
Jolly.
E non equivocate, però.
No, due professioniste preparatissime.
Comica italiana, Paola Cortellesi, Anna Maria Barbera o Caterina Guzzanti?
Allora, la Guzzanti non sono sintonizzato sulla Guzzanti, le altre due mi piacciono tutte e due.
Ok.
Diciamo Cortellesi.
Forte, sì.
Comico invece, sempre italiano, Claudio Bisio, Paolo Rossi o Natalino Balasso?
Anche qui il primo e il terzo, diciamo, diamo a Balasso un premio.
Dai.
Musica, devi scegliere Deep Purple o Pink Floyd?
Caspita, è difficile. Visto che io ti ho detto, certo, come i Jethro Tull, esatto, sì, sono un po' più Credence, meno estremista.
Revival, va bene?
Va bene, sì.
Ok.
Allora, in casa, ciabatte, infradito o piedi nudi?
In casa ciabatte.
Spritz Aperol, Campari o misto?
Spritz Aperol.
Evento, cravatta o camicia a collo alla coreana?
No, cravatta, per l'evento cravatta.
Birra o cocktail?
Birra.
L'ultimo,
tra l'altro, scusa Massimo, vai. Quest'anno abbiamo fatto una tessera alle partite per gli affezionati, dove hanno una tessera dove gli offriamo una birra a chi viene in palestra di nostri amici, ha una tessera speciale dove Enzo al bar offre una birra, per cui birra alla grande.
Bisogna trovare questa tessera.
Forse ve la siete guadagnata con questa
trasmissione.
La birra la beviamo sempre.
Allora,
volentieri.
Questa è la domanda che è stata topica per tutti questi botta risposta.
Tu che ci tieni,
carbonara o aglio olio e peperoncino?
E infatti io la sento perché vi seguo e non dormo dopo la sera, perché le apprezzo tutte e due e insieme non vengono bene.
No, no.
A me piace anche la carbonara di pesce.
Quindi facciamo
Jolly, me lo sono giocato, diciamo carbonara.
Una serata alternata.
Ok, perché Max invece è per l'aglio olio
peperoncino post gara.
Aglio olio peperoncino, pan grattato, Capperi. Questa è la mia.
Anche questa seconda puntata torna con grande soddisfazione da parte nostra, ma sì, anche delle ascoltatrici e degli ascoltatori che ci hanno espresso con i messaggi su WhatsApp.
Sì, ho ricevuto molti, sì, messaggi di apprezzamento,
molto.
Sono veramente contento.
La rubrica gestita dai ragazzi di Basket Books, quindi Riccardo Mele e Simone Pizzioli, vi abbiamo già dato i contatti per poterli seguire su Facebook, su Instagram e su YouTube. L'importante è appunto che ci sia la possibilità di coniugare la lettura, a noi piace che sia cartacea, col basket. Ci sono un sacco di storie meravigliose, dal basket italiano al basket d'oltreoceano. Quindi ascoltiamo questa seconda puntata della rubrica Basket Books racconta.
amici di Pick and Pod, ben ritrovati. Oggi Basket Books vi racconta Le vittorie imperfette, scritto da Emiliano Poddi e edito da Feltrinelli. Un romanzo più che un semplice libro di pallacanestro. Siamo a Monaco di Baviera, 1972, Olimpiadi. In piena guerra fredda, a sfidarsi per l'oro nella finale del torneo di basket ci sono Stati Uniti e Unione Sovietica. Quella partita, forse la più controversa della storia del basket, e tutto quello che ha rappresentato prima e dopo, ci viene magistralmente raccontata dall'autore, intrecciando le vicende personali, ovviamente romanzate, di due dei protagonisti, Kevin Joyce per gli Stati Uniti e Alexander Shchabelov per l'Unione Sovietica, tra l'altro con un pizzico anche di vita dell'autore. Un libro che non parla solo di basket, ma anche di storia, politica, e ci offre uno spaccato della vita di due ragazzi cresciuti in piena guerra fredda. Un must have per tutti gli appassionati di lettura e di pallacanestro. Le vittorie imperfette, questo è il consiglio di oggi. Noi ci aggiorniamo alla prossima e ricordatevi di leggere il basket.
E allora grazie ai ragazzi di Basket Books, non perdete occasione di seguirli e di dare loro il vostro supporto. E ovviamente grazie a Nicola Bernardi per essere stato in nostra compagnia a Pick and Pod.
Grazie a Nicola, grazie a Massimo, veramente vi rinnovo i complimenti e speriamo di non aver calato l'audience proprio in questa puntata.
No, per noi sarà sicuramente una puntata molto seguita. Ma soprattutto noi ci siamo veramente divertiti.
Quindi adesso ci credi che ho giocato insieme al direttore generale della Liga?
No, ci sono le prove fotografiche. Adesso
ci credi.
L'autocritica sul fatto che tu non fossi forte l'hai sempre fatta, quindi da quel punto di vista l'onestà intellettuale certo, però adesso effettivamente hai giocato a basket.
No, grazie.
Lasciatemi citare i dirigenti che quest'anno si stanno impegnando per il progetto di Virtus con grande dispendio di energie, in primis Marco Chioatto, che è il nuovo presidente, quindi Stefano Padovani, Roberto Paperini, Andrea Zarbo, Massimo Cecchini, Andrea Costa e Andrea Bronzato, che costituiscono questo nuovo pool di dirigenti che vogliamo allargare e che sono sicuro ci darà la forza per proseguire nel progetto della società che abbiamo in mente di mettere in atto.
Ciao a tutti, ci sentiamo la prossima.
Ciao. Grazie a tutti dell'ascolto. You won't get much closer,